diritto alla casa. Hai mai pensato al significato delle parole diritto alla casa? L'affermazione diritto alla casa prevede questo. Tu hai diritto ad una casa e c'è un'altra persona, proprietaria di quella casa, che ha pieno diritto di portarti via dalle tasche tutto lo stipendio ogni mese. Ti porta via il frutto del tuo lavoro per garantire il tuo diritto alla casa. Diritto alla casa, diritto a vivere praticamente sotto usura. Credi sia giusto pagare una tangente ad un uomo solo perché lui ha accumulato un capitale? E se ti rifiuti di pagare l'affitto tangente, qual è il destino della tua famiglia? Lo sai benissimo, è in mezzo a una strada. È assurdo, ma è così. O paghi o sei fuori. Diritto alla casa, diritto a pagare per vivere. Lo riesci a vedere? Lo vedi che se lo guardi bene questo è un dovere, un obbligo, un'imposizione, non un diritto. E in questi anni, in tutti questi anni, con questa storia del diritto alla casa, ti hanno riempito le orecchie. Ti hanno convinto che vivere in affitto è una conquista, un punto di arrivo. Adesso ascolta queste parole. Diritto alla proprietà di una casa. La senti la differenza? Pagare una volta e non tutta la vita. Essere proprietario e lasciare la casa ai tuoi figli e ai tuoi nipoti. Il frutto del tuo lavoro che si tramuta in mattoni, tetto e giardino. La tua famiglia al sicuro per sempre. Diritto alla proprietà di una casa. Lo senti? Questo è un diritto, questa è una rivoluzione. Questo cambia la vita. Lo Stato, se fosse quello che dovrebbe essere, cioè un padre che guida, che indirizza sulla giusta strada, che è quella della giustizia sociale, lo Stato dovrebbe garantire il diritto alla proprietà della casa. E tu e io e noi dobbiamo capire che diritto alla casa è una pericolosa bugia con cui ipnotizzano il popolo. Quando finirà l'emergenza abitativa? Non quando si abbasseranno gli affitti, ma quando ogni famiglia sarà proprietaria della casa in cui vive.
E siamo finalmente a una nuova puntata di Radio Bandiera Nera Colpo di Mano, la prima puntata del 2014, e la iniziamo alla grande parlando proprio di uno di quei personaggi che riempiono l'immaginario collettivo non solo del nostro ambiente, ma anche degli ambienti di sinistra o ambienti apolitici, dal momento che Corso Maltese è sicuramente un personaggio che va al di là degli schieramenti politici, va al di là delle divisioni culturali e supera quelli che sono i compartimenti stagni dell'ideologia. Infatti in questa puntata la nostra non è un'intenzione di andare a dare un patentino politico a Corso Maltese, anche se ci piacerebbe molto, e non è nostra intenzione etichettarlo, dal momento che andrebbe letteralmente contro che è il vero e proprio spirito, lo spirito di un uomo di ventura, lo spirito di un marinaio, che muove le azioni e impregna le storie in cui Corso Maltese si vede coinvolto. Altro invece sarebbe da dire sul suo autore, Ugo Pratt, di cui ovviamente andremo a parlare proprio prima di andare a fornire quella che è una panoramica, anche se incompleta, dal momento che non abbiamo la possibilità concreta in 2 ore di puntata, quindi con intermezzi musicali e battutine, di andare a fornire quello che è un quadro diciamo esaustivo della figura di Corso Maltese. Andiamo prima di tutto a parlare di Ugo Pratt. Ugo Pratt, che nasce nel 1927 e muore purtroppo nel 1995, che è considerato uno dei più grandi disegnatori al mondo, tant'è che le sue strisce, le sue opere grafiche e anche i suoi acquarelli, molti dei quali potete ritrovare negli stessi libri dedicati a Corso Maltese, come per esempio Una ballata sul mare salato o i nuovi libri editi da Lizard e non mi ricordo da quale altra casa editrice, poi sicuramente ve lo dirò perché andrò a fare una breve ricerca su internet, che vanno proprio a raccogliere quelli che sono gli acquarelli dedicati a Corso Maltese e alla galleria dei personaggi che intorno a lui ruota. E dicevo, molti di questi sono esposti in importanti musei come il Grand Palais alla Pinacoteca di Parigi, il Vittoriano a Roma, la Capesaro a Venezia, piuttosto che Santa Maria della Scala a Siena. Quindi è un artista, un vero e proprio artista, perché i suoi fumetti non sono solo delle vignette, delle strisce, delle bande dessinée, come si dice in francese, che narrano storia, ma sono, dal mio punto di vista, delle vere e proprie opere d'arte che vanno a colpire non solo che quello che è l'immaginario artistico che può interessare una persona, ma quello che è tutto un immaginario etico-morale. Perché Corso Maltese va a trasmettere un messaggio che è quello dell'uomo di ventura, quello dell'uomo onesto che non si tira indietro di fronte alle avventure, dico onesto perché non nel senso diciamo comune del termine, ma Corso Maltese comunque sembra una sorta di, adesso non dico messia perché sarebbe un termine completamente sbagliato, non mi viene il termine esatto, però comunque lo vediamo più volte combattere per persone che lui ama o che ha anche solo incrociato e in cui si trova coinvolto in avventure che vanno anche a toccare fatti storici, come per esempio in Conte Scotta detta Arcana, dove troviamo tra l'altro la figura del barone von Ungestenberg, che sicuramente Radio Bandiera Liguria apprezzerà molto. Lo troviamo a combattere contro quelli che sono per esempio cartelli criminali come la mafia polacca o la cosiddetta Varsavia in Argentina, per andare a riparare quelle che sono ingiustizie che vengono commesse nei confronti di fatto delle persone che lui ama e che incontra. E tornando a Ugo Pratt nasce il 15 giugno del 1927 a Rimini e vive tutta la sua infanzia a Venezia in un ambiente familiare cosmopolita, Venezia che ricompare molto spesso all'interno delle opere dedicate a Corso Maltese, dal momento che Venezia viene vista come città dei sogni, viene vista come una città intorno al quale ruota tutto un microcosmo che non va a toccare solo i fatti reali o i personaggi che Corso Maltese realmente incontra, ma che viene trasposta poi in quello che è una dimensione quasi onirica, una dimensione altra oltre a quella che è quella terrena in cui Corso Maltese si muove. Che quindi diventa fondamentale anche per comprendere quelle che sono alcune delle filosofie, chiamiamole in questo modo, che muovono lo stesso personaggio, che sicuramente hanno mosso anche Pratt durante la sua vita, perché io sono fermamente convinta che un autore mette molto di sé nei suoi personaggi, e Corto Maltese è una diretta emanazione di Pratt, quindi direi che non ci sono dubbi su questo. Il nonno paterno, Joseph, è di origini inglesi, mentre quello materno, un ebreo maranno, e la nonna invece di origine turca. Questo incrocio di razze, di credenze, di culture si mescolano in continuazione, e in più la madre, che è Evelina Genero, è appassionata di scienze esoteriche, dalla cabala alla cartomanzia, mentre il padre Rolando è un uomo del suo tempo, cioè un militare di carriera, che nel 1936, tra le altre cose, viene trasferito nella colonia italiana dell'Abissinia. E questo insieme di credenze, di culture, ma anche di razze diverse, io qua sto leggendo, giusto per fare un disclaimer, la biografia ufficiale di Hugo Pratt, quindi il termine razze non l'ho infilato io, ma l'hanno infilato gli autori del sito. Il sito tra l'altro è molto ben curato, è cortomaltese.com, quindi al massimo se volete fare querele o darci dei razzisti, prendetevela con loro per l'uso del termine. Dicevo, Corto Maltese richiama questa origine cosmopolita, questa origine molto variegata di Pratt stesso, dal momento che Corto Maltese nasce da un padre che è un marinaio inglese, originario di Tintagel in Cornovaglia, mentre la madre, per esempio, è una gitana di Siviglia, e che era conosciuta con il nome della Nina di Gibilterra. E sembra, tra l'altro, nella biografia costruita per il personaggio, c'è stata anche una modella del pittore Ingres, che nasce nel 1780 e muore nel 1867. Quindi la biografia di Pratt, anche solo dal punto di vista delle origini dell'autore, va a inserirsi pienamente in quello che poi è il contesto intorno al quale Corto Maltese si muove. E elementi della cabala, abbiamo detto che la madre è un'esoterista, quindi elementi della cabala, della cartomanzia, si ritrovano proprio nei fumetti stessi di Corto, dal momento che per esempio Bocca Dorata, che è uno dei personaggi femminili più importanti, da cui tra l'altro Corto Maltese si rifugierà più volte e cui si rifugierà anche a fine, diciamo, della sua carriera di avventuriero, di pirata, carriera che in realtà a livello psicologico, mentale, a livello... chiamiamolo etico, non finirà mai, è una cartomante, va a scoprire il futuro, va a mettere in atto dei riti che vanno al di là della dimensione reale e concreta, quindi in questo si rivede anche l'influenza che la madre ha dato nei confronti di Pratt. Nel 1936, ho detto, Pratt si trasferisce insieme al padre in Abissinia, dal momento che il padre è un militare di carriera, quindi inizia per il nostro autore la giovinezza africana, dal momento che viene arruolato nella polizia coloniale a soli 14 anni ed entra in contatto proprio con quello che è il mondo militare allora presente in Abissinia, conoscendo non solo l'esercito italiano ma anche quello inglese, l'abissino, il senegalese, il francese, e sicuramente questo va a... come dire... di nuovo a riflettersi nelle storie di Corto Maltese, dal momento che, adesso ve lo trovo subito, in una storia di Hugo Pratt che, non sbaglio, si intitola proprio Abissinia, adesso non vorrei dire una sciocchezza, ecco, lo troviamo subito, sto ovviamente continuando a guardare il sito cortomaltese.com/it/bibliography, dove è contenuta tutta la bibliografia di Hugo Pratt e Corto Maltese. Ovviamente non lo trovo, perché non trovo mai quello che mi serve, che mi serve quando lo cerco, però c'è una serie opere, chiamiamole vere e proprie opere, perché secondo me sono delle vere e proprie opere d'arte, che vanno a vedere Corto Maltese impegnato contro gli inglesi proprio in Abissinia, quindi va a riflettere proprio la biografia di quella che è Hugo Pratt, e quindi è anche, diciamo, normale pensare che Pratt abbia voluto fare di Corto Maltese una sorta di sua espressione cartacea e artistica non solo della sua persona, della sua storia personale, ma anche del suo sentire, dei suoi sogni, in qualche modo. E il fascino di queste divise, appunto, delle divise inglese, abissina, senegalese, francese e italiana, rimane sempre presente in tutta la sua vita e, come ben specifica la biografia ufficiale dell'autore, anche nella sua opera, come ho appena detto. E fa anche amicizia con i ragazzi abissini della sua età che erano inseriti all'interno di quella che era la popolazione della colonia e impara anche la lingua locale, riuscendo ad integrarsi in un mondo che solitamente, qua si dice, rimaneva estraneo ai colonizzatori. Adesso, senza andare a scomodare le opere di dubbi personaggi sulle conquiste coloniali italiane, sappiamo che il fascismo riuscì sicuramente ad inserire, senza usare la parola integrare, che è una parola che a me non piace per niente perché la vedo come un vero e proprio sopruso, perché per quanto mi riguarda consiste, per come posta ora, nell'abbandono totale dell'identità di un popolo. Però adesso non entriamo in discussioni politiche sull'immigrazione perché non avrebbe senso. Sappiamo che comunque riuscì a inserire pienamente nella compagine di regime la popolazione abissina. Tornata in Italia alla morte del padre nel 1943, qua si dice che frequenta il collegio militare di Città del Castello e, grazie alla buona padronanza della lingua inglese, nel 1944 diventa interprete dell'esercito alleato, col quale rimane fino alla guerra, salvo poi trasferirsi nel 1945 a Venezia, quando inizia proprio la sua carriera di fumettista. Adesso qua facciamo un passo indietro. Nella biografia ufficiale che viene presentata sul sito, ovviamente va a essere omesso quello che secondo me è uno dei tratti caratteristici di Prat, che tra l'altro lui non rinnegherà mai, cioè che nel 1943, dopo l'armistizio, Prat si aderisce alla Repubblica Sociale Italiana e si arruola nel Battaglione Lupo, e solamente nel fine del 1944, proprio per la sua conoscenza dell'inglese, diventa un interprete dell'esercito alleato. Adesso qua è interessante, senza per forza andare a dare quella patente politica che noi non vogliamo dare per ovvie ragioni, non siamo nessuno per darlo, però lanciamo quell'amo che ci piace lanciare, siamo andati a cercare alcuni articoli sulla figura di Prat, articoli sul Secolo d'Italia, articoli anche su Repubblica che vanno contro il Secolo d'Italia, perché lì Prat viene definito, o comunque si fa intendere, che sia fascista, mentre Repubblica ovviamente non può accettare che un fumettista famoso come Prat e conseguentemente il suo personaggio Corto Maltese possano essere etichettati come fascisti. Siamo andati a cercare un attimino chi era Prat, andando oltre quella che era la bibliografia ufficiale che viene presentata e che strumentalmente ovviamente omette queste piccole e neanche tanto insignificanti, piccole ovviamente tra virgolette, fatti della sua vita. E è interessante un articolo di Roberto Alfatti Appetiti, che è comparso sul Secolo d'Italia il 24 luglio del 2008, e che va a parlare della biografia di Prat e sicuramente e va anche a toccare quello che è il suo rapporto con, diciamo, il fascismo. Infatti egli dice, leggo direttamente le parole di Prat: con la fine dell'ostilità finalmente arrivò la pace, ha ricordato in seguito Prat con feroce ironia, e con la nuova generazione arrivò l'obbligatorio impegno per l'impegno. La parola avventura fu messa al bando, non è mai stata ben vista né dalla cultura cattolica né da quella socialista. È un elemento perturbatore della famiglia e del lavoro, porta scompiglio e disordine. L'uomo di avventure, come Corto, è apolide, individualista, non ha il senso del collettivo. Bisognava rispolverare Marx e Engels, autori che mi annoiarono immediatamente, e venne subito accusato di infantilismo, di fascismo, di edonismo, ma soprattutto di essere evasivo, inutile come quegli scrittori che mi piacevano e che avrei dovuto dimenticare. Non ci riuscii. E mi accorsi che ce n'erano parecchi altri che leggevano i narratori contestati. Alla fine ci riconoscemmo come un'elite desiderosa di essere inutile. E questa etichetta di fascista gli rimane proprio, sto parlando io, appiccicata per molto tempo e non se ne fece mai un cruccio. Infatti, riferisce Silvina, Ugo mi diceva che i fascisti a quell'epoca, erano prima di Hitler, erano diversi. E tant'è che rientrato in Italia dalla Abissinia, Ugo Pratt aveva aderito, come ho detto, all'RSI e da ragazzesto aveva assistito a quella che era l'epopea della Gelsim Hamas, dove poi ha pure pensato di andare per avventura nel battaglione Lupo. E quindi è abbastanza, non dico ambiguo, perché comunque Pratt non rinnegò mai le sue scelte, anche se non ne parlò, ed è interessante sapere che non nel 1943, quando si arruolò nella decima Mas, ma nel 1988, in una lettera a un editore francese, si firmava con questa dicitura: "De votre fasciste Hugo Pratt", dal vostro fascista Hugo Pratt. Ovviamente c'è chi dice che questo sia un'ammissione di fascismo, c'è chi invece dice d'altra parte che sia una dicitura ironica, proprio dovuta al fatto che, essendo la sua una letteratura non impegnata, in un tempo in cui l'unica letteratura accettata era quella dell'impegno politico, e tra l'altro questo fu uno dei motivi per cui anche autori e cantautori italiani vennero tacciati a torto o ragione di fascismo. Battisti non venne tacciato di fascismo per quel planare sopra boschi di bracciatese, ma soprattutto perché non faceva una canzone politica, non faceva una canzone impegnata. Quindi era proprio accusato di quell'edonismo, di quell'individualismo, di quel disimpegno a cui poi si aggiungeva l'accusa di fascismo che venne fatta anche a Pratt. Quindi adesso noi non, come ho ripetuto, non siamo a dare etichette politiche, non è questo il nostro scopo. Il nostro scopo è quello di dare una panoramica e degli spunti di riflessione su quelli che su quella che è la figura di Corto Maltese e conseguentemente di Ugo Pratt, che è il suo autore e del suo padre. Ma sicuramente abbiamo lanciato, spero di averlo lanciato in modo corretto, un buon amo per una riflessione da parte di tutti, quindi non solo da parte del nostro ambiente, anche se dubito fortemente che ci sia qualcun altro che ci stia ascoltando in questo momento, sulla figura di Corto Maltese adesso e di Ugo Pratt. Adesso facciamo un'altra pausa musicale e poi continuiamo con una breve biografia sull'autore.
That's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you.
one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Just crack it open before I use it and lose my cool. When I smile, tell me some bad news before I laugh and act like a fool. And if I swallow anything evil, put your finger down my throat. And if I shiver, please give me a blanket. What it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes.
I'm all lost. I'm all lost. I'm all lost.
questi erano i Clash con Lost in the Supermarket. Torniamo al nostro Ugo Pratt, l'abbiamo lasciato ovviamente lanciando quell'amo sulla sua adesione all'RSI, sulla sua appartenenza a, successivamente al battaglione Lupo della decima MAS, e con quella frase con cui si indirizzava un suo editore francese dal vostro fascista Ugo Pratt, e sono parole sue, io non le ho messo in bocca, niente di diverso. Quindi, dicevamo che nel 1945 Ugo Pratt, a fine della guerra, torna a Venezia, che ricompare in molte delle sue opere, e partecipa con un gruppo di amici a quella che è la realizzazione di una rivista di fumetti che si intitola L'Asso di Picche, e proprio in questo momento inizia ufficialmente quella che è la sua carriera di disegnatore. E sarà proprio grazie a questa rivista che il cosiddetto Gruppo di Venezia verrà contattato da un'importante casa editrice argentina, tant'è che nel 49 Pratt parte per Buenos Aires, rimanendosi circa 13 anni, e l'Argentina ricompare in molti dei suoi delle sue opere, come per esempio Tango, che è un'opera che ha pubblicato, adesso non vorrei dire una sciocchezza, nell'85, che parla appunto del combattimento, chiamiamolo così, di Pratt contro la Varsavia nel nome di una sua amica che era stata uccisa appunto dalla mafia polacca. E tra l'altro il libro edito da Lizard, potete trovarlo su www.rizzoli-lizard.eu, e non costa neanche eccessivamente 10 euro, ovviamente non è una di quelle edizioni con la copertina rigida, gli inserti che sono molto belle, ma costano ovviamente anche di più, ma per iniziare va anche bene, non è neanche una di quelle edizioni originali che io fortunatamente ho, mi pregio d'avere, ma diciamo che è anche abbastanza difficile trovarla adesso, o comunque di certo non ve la fanno pagare 10 euro. Tornando a Ugo Pratt, in Argentina incontra diversi disegnatori come Salinas e Fratelli del Castillo, e frequenta tra l'altro il locale dove si balla il tango, e da qua proprio il titolo dell'opera che vi ho appena citato, Tango. E tra l'altro vi è una bellissima sequenza proprio di un tango in quest'opera, che secondo me è una cosa veramente particolare, veramente un'opera d'arte, sembra di assistere a una serie di fotogrammi di un film. E impara tra l'altro lo spagnolo e scopre anche gli scrittori latinoamericani come Paz, Borges o Arlt, che io sinceramente non conosco, l'ultimo in Roberto Arlt, quindi mi scuso se la pronuncia non è esatta, gli altri sì, ma questo è mio nuovo, quindi dovrò anche porre rimedio. E in campo sentimentale sono campo sentimentale che tra l'altro va a andare a toccare anche la biografia di Corto Maltese del suo personaggio. Sono tre le donne che segnano il periodo della sua vita, di questa sua diciamo parte di vita, che sono ovviamente non so pronunciare i nomi, la jugoslava Vogerer, che sposa a Venezia nel 1953 e dalla quale avrà due figli, Lucas e Marina. Gisella Dester invece di origine tedesca, che diventa sua assistente e quindi anche sua compagna. E infine Anna Fronier di origine belga, che da ragazzina le aveva ispirato tra l'altro il personaggio di Anna della giungla. E dalla loro unione nasceranno due figli, Silvina che abbiamo citato prima, le cui parole abbiamo citato prima proprio leggendo l'articolo di Roberto Alfazzi Appetiti, comparso, dicevo, nel luglio 2008 su Secolo d'Italia, e Jonas. E in Argentina Pratt disegna un numero veramente impressionante di strisce, di bande dessinée, come si dice in francese, e lavora per le edizioni Abril, e la prima pubblica una serie, Jungle Man, e disegna nel 1953 il settimanale Mister, nel suo settimanale Mister, il personaggio del signor Kirk, su sceneggiatura di Osterald, che fonda nel 1957 tra l'altro la propria casa editrice, La Frontera, lanciando le riviste Ora Centro e Frontera, sulle quali Pratt pubblicherà Henry Pick e Ticon de Roga, che sinceramente non ho mai letto, quindi non so darvi indicazioni su Ticon de Roga. E contemporaneamente Pratt insieme ad Alberto Breccia tengono corsi di disegno presso quella che è la Scuola Panamericana d'Arte, e tra i loro allievi figurano quelli che poi saranno anche importanti disegnatori e fumettisti come Walter Faller e José Muñoz. E qualche anno più tardi la scuola di arte apre anche in Brasile, tant'è che Pratt soggiornerà per 6 mesi a San Paolo, quindi è proprio cosmopolita non solo nelle origini ma anche nella sua vita, proprio come il suo personaggio Corto Maltese, che è di fatto una sua diretta emanazione. E in questo periodo si afferma anche lo stile di Pratt, cioè il grafismo marcato, che risulta evidente dai suoi stessi fumetti, dal momento che è ispirato da netti contrasti tra bianchi e neri, e inizia in questo periodo a scrivere anche le sue storie, come per esempio Anna della Giungla, che esce in Argentina su Super Totem ed è ispirata a Anna Fournier, che abbiamo citato prima e che sarà una delle sue compagne. Nell'estate del 59 e quella del 60, Ugo Pratt vive a Londra, dove produce alcuni racconti di guerra fumetti per alcune agenzie che appaiono nei numeri di World Picture Library, mentre continua tra l'altro a frequentare la Royal Academy of Watercolor, e nel 1962 realizza, firmando anche la sceneggiatura, due fumetti che sono Capitan Cormorant e Wheeling. E successivamente, anche a causa del periodo di austerità economica che attraversa l'Argentina, che di fatto è la sua seconda patria, come fu la seconda patria di molti nostri compatrioti che immigrarono in quelle terre e di cui ancora si trovano le tracce, come potete ben sapere, ma ripeto, non siamo qua a fare né tantomeno discorsi politici né tantomeno discorsi sull'immigrazione italiana del secondo dopoguerra. Dicevo, torna in Italia e lavora per il Corriere dei Piccoli, eseguendo disegni come per esempio Le avventure di Simbad e Le avventure di Ulisse su sceneggiature di Mino Milani, che è il caporedattore del giornale, e disegna tra l'altro anche fumetti sono adattamenti dei romanzi di Stevenson, in particolare L'isola del tesoro e Il ragazzo rapito, e collabora con altri fumettisti italiani, per esempio Ungaro, creando la serie tra l'altro Londra. E nel 67, nel primo numero della rivista intitolata Sergente Kirk, appaiono 9 tavole di una nuova storia. La nuova storia è proprio una ballata sul mare salato, dove esordisce il personaggio di Corto Maltese, di cui tra poco andiamo a parlare. E Corto Maltese, che esordisce con la ballata del mare salato, e ricompare nell'aprile del 1970 con l'episodio Il segreto di Tristan Van Tam, diventa il punto fondante della carriera di Pratt, e sicuramente è quello più conosciuto, dal momento che la serie dedicata a Corto Maltese sarà di 29 storie. E questa pubblicazione, Il segreto di Tristan Van Tam, in un giornale ad alta tiratura, sarà la vera base di partenza per la carriera di Pratt, che tra l'altro a partire dal 1971, quindi non a caso con la venuta di Corto Maltese, verrà considerato dagli specialisti del settore come uno dei più importanti autori del mondo. E il successo di Corto Maltese in Francia si propaga dapprima in Italia, poi in altri paesi, tant'è che è uno dei fumetti più conosciuti al mondo, e che tra l'altro lo vede collaborare successivamente con importanti fumettisti come per esempio Milo Manara, i cui disegni sono fantastici, ma le sceneggiature, scusate, fanno veramente schifo. Milo Manara, mi dispiace dirlo, non sa scrivere. E tant'è che le uniche, questo è un mio giudizio personale, però le uniche storie disegnate da Milo Manara sono quelle o riprese da alcuni classici quelle appunto in collaborazione con Pratt, che gli scrive le storie, mentre Manara disegna ovviamente sempre con la collaborazione di Pratt. Per il resto sono delle fumetti fondamentalmente pornografici e sensuali, ma che non è che hanno proprio un capo e una coda. È bello ammirarle, diciamo, i disegni. E collaborerà appunto con Milo Manara, che tra parentesi io ammiro molto, quindi non è che sto stroncando totalmente il disegnatore, tantomeno i suoi disegni, e con altri fumettisti importanti. E anche le reti televisive nazionali di molti paesi, la stessa Rai, gli dedicano intere trasmissioni e reportage su quei luoghi descritti nelle sue storie. Per esempio Pratt realizza la serie Gli scorpioni del deserto, che nasce nel 69, sempre sulla rivista Sergente Kirk, e continuerà a disegnarlo fino al 1994. crea anche storie per l'editore Bonelli, che tra l'altro è l'editore di Tex e di altri fumetti che sicuramente voi conoscete tutti. Per esempio scrive Un uomo di Ventura, L'uomo del Sertao, L'uomo della Somalia, L'uomo del Caraibi e via dicendo. Adesso senza andare come dire, a fare una lista di tutto quello che è scritto, anche perché sennò non ce la facciamo più. Sicuramente Corto Maltese, e qua andiamo decisamente a parlare del personaggio, dopo quella che sarà una breve pausa musicale, va a ricoprire quello che è stato il punto fondante della carriera di Pratt, ed è sicuramente il suo personaggio più conosciuto. Corto Maltese, che come abbiamo detto è un personaggio al di fuori dalle linee, come al di fuori dalle linee sono del resto i personaggi che lo contornano e che non vengono scelti casualmente, dal momento che in contrasto o in armonia con quello che è lo spirito che anima Maltese, vanno a creare un microcosmo che esprime in tutti i suoi sensi, in tutte le sue sfaccettature, quella che è la visione di Pratt dell'uomo, quella che è la visione di Pratt del mondo, della vita e dell'avventura. E sicuramente Corto Maltese, come ho già avuto modo di dire, è una diretta emanazione di quella che è la vita, lo spirito che anima Pratt. È un'emanazione ovviamente romanzata, fumettistica, che va ad aggiungere storie, personaggi, sicuramente modelli di vita che Pratt non ha mai visto e non ha vissuto. Ma come abbiamo avuto modo di vedere nelle prime minuti, nei primi minuti, questi primi 40 minuti di trasmissione, in Corto Maltese, nelle sue storie, c'è molto di quella che è stata la vita di Pratt. Abbiamo Corto Maltese in Abissinia, dove Pratt è stato fino al 1943. Abbiamo Bocca Dorata, che è una cartomante, un'indovina, e quindi va a riprendere quello che è lo spirito della madre di Pratt, che era un'appassionata di esoterismo, era un'appassionata di calaba. Abbiamo Corto Maltese, che è figlio di una gitana e di un marinaio inglese, e quindi è un uomo cosmopolita che non ha una vera e propria patria, non è nato in, come dire, in un contesto definito. E allo stesso modo Pratt nasce da una nonna turca, da un nonno ebreo, da un padre che è militare, da una madre che è cartomante, quindi nasce in un ambiente che veramente va al di là di quello che può essere un confine nazionale, ma che abbraccia un sentire che noi stessi facciamo nostro. Quindi adesso facciamo una breve pausa musicale e successivamente andiamo a parlare proprio di Corto Maltese.
Da 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 So, so, du denkst, es ist zu spät, aha. Und du meinst, dass nichts mehr geht, aha. Und die Sonne wandert schnell, aha. After all is said and done, it was right for you to run. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, aha. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, aha. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, aha. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, da, da, da. Da, da, da.